voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, mentre la folla gli faceva resta attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di spostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Acclamiamo alla parola del Signore.
Alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Anche in questa domenica quinta del tempo ordinario la Chiesa sceglie letture che ci aiutano a approfondire la vocazione nostra di gente del 2013 che crede nel Signore nostro Gesù Cristo. E sono tre letture estremamente importanti. Tre letture che ognuna la propria parte si completano a vicenda. Cominciamo dalla prima, la vocazione del profeta Isaia. Isaia che era sacerdote del Tempio di Gerusalemme, Isaia che era giovanissimo, circa 26 anni. Perché possiamo dire questo? Perché abbiamo l'anno esatto in cui Isaia, con una specie di pagina autobiografica, racconta la sua chiamata. Nell'anno in cui morì il re Ozia. E Ozia regna dal 749 al 736 avanti Cristo. Pertanto la pagina divinamente ispirata è di circa il 736, anno più, anno meno. Cosa succede? Succede che Isaia, raccontando questa pagina della sua chiamata personale, la pone nel Tempio, il luogo centro di tutta quanta la vita spirituale del mondo ebraico. E lì vede Yahweh. Yahweh che con il manto altissimo, per significare la sua totale trascendenza alla vita degli uomini, pensate, dice, lo sgabello dei suoi piedi è il mondo, è l'universo, ci sono attorno a lui dei serafini, sono degli angeli i serafini nella fede biblica, vetero e neotestamentale. Ma nel mondo assiro-babilonese l'influsso certamente doveva esserci anche di questa cultura alta e importante. Il serafino era il simbolo dell'amore, dell'amore pieno, completo e totale di Dio nei confronti nostri, non solo, ma il senso anche del mistero. Serafim era anche il serpente o i serpenti che strisciavano nel deserto. Per cui c'è il senso del sacro e del profano, del mistero e nello stesso tempo della trascendenza totale di Dio. E il canto che questi serafini compiono attorno a Yahweh, quando il Tempio è pieno di fumo d'incenso, è quel santo, 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 il Signore Dio degli eserciti. Noi pensiamo che gli eserciti siano quelle situazioni militari che abbiamo anche oggi. L'esercito nel mondo biblico e nel mondo orientale è l'universo condotto dagli eserciti angelici, quel famoso impero in cui ci sono i troni, le dominazioni, le potestà, i serafini, i cherubini, eccetera, le varie squadre che sono totalmente obbedienti a Yahweh. E poi la purificazione delle labbra di Isaia. Le labbra non sono soltanto la sede della parola, ma sono la sede dei sentimenti, la sede dell'amore e della passione. Per cui Isaia di fronte a Yahweh si scopre profondamente impuro e ha bisogno che allora un serafino con un carbone ardente nel sacrificio per l'olocausto gli purifichi le labbra, per esprimere gli purifichi tutta quanta la sua persona. E poi chi manderò io? Ecco, manda me. Allora qui abbiamo gli elementi fondamentali della chiamata da parte di Dio nei nostri confronti, non solo ieri ma oggi soprattutto. Il Signore si manifesta, rimane il trascendente, cosa che noi dimentichiamo spesso purtroppo e volentieri, perché quasi quasi ci equipariamo a Dio e sentiamo di essere tutto sommato non tanto l'immagine o l'icona di Dio, quanto piuttosto gente che dice io su Dio la penso così. Questo soggettivismo esasperato della nostra cultura occidentale, che in pratica è deleterio nei confronti di una fede autentica in Dio. Dio rimane non il nostro ciondolo, non il pianeta su cui, attorno a cui gira la nostra vita, ma rimane il trascendente, colui che è insommamente altro, colui che in pratica bontà sua si manifesta a noi. E di fronte a Dio trascendente noi scopriamo di essere peccato, impastati di peccato, diceva Lutero qualche secolo fa. Ma nello stesso tempo il Signore non si dispera di affidare delle nostre fragili mani sulla nostra povera persona la sua rivelazione. Per cui la rivelazione non è un dato soltanto unicamente ed esclusivamente chiuso in un libro sigillato da 7 sigilli, ma La parola di Dio va interpretata attraverso la nostra povera fede, attraverso i nostri tantissimi limiti, ma quello è l'unico sistema per arrivare ad aprire alle persone la volontà di Dio. Ecco perché il Signore si serve di noi, povera gente, peccatrice, ma che nelle sue mani ha il dono prezioso di annunciare al mondo d'oggi che Dio è ancora colui che salva, colui che manda missionari nel mondo. Chi manderò io? Eccomi, Signore, manda me. Questo eccomi, Signore, manda me, lo dice Isaia, ma siamo chiamati a dirlo anche noi. Andiamo al Nuovo Testamento, al Vangelo di Luca, il brano della pesca miracolosa, una pesca strana, una pesca particolare, una pesca che ha però in sé una novità di chiamata nonostante tutte le chiamate dell'Antico Testamento, di Isaia, di Geremia, dei re, dei profeti, dei giudici, dei sacerdoti, eccetera. Siamo sul lago di Genesaret, lo chiamavano gli ebrei il mare di Tiberiade, per dire che insomma era un lago importante. E lì sulla sponda tutti accalcano la persona del Signore Gesù. E Gesù ha un pensiero bello, direi di grande speranza e di grande gioia. Vuole fare ascoltare il suo magistero da tutti, possibilmente i presenti. E chiede: Simone, tu hai una barca? Mi presti la tua barca perché io possa così, appena appena lontano qualche metro, parlare a tutti, essere ascoltato da tutti? Sedette e insegnava la folla dalla barca. Di chi? Di Simone. La barca, potremmo dire, del primo Papa, la prima barca povera, umile della Chiesa, ma è da questa barca che tu senti l'insegnamento, il magistero di Cristo, ieri, oggi e sempre. Che cosa ne pensi della barca di Simone? Oh, quante volte il mondo di oggi si diverte, a volte certamente con fatti, a volte anche per volontà di notizie strane, particolari, a criticare la barca di Pietro, la barca di Simone. Però è quella che ha scelto il Signore. Ecco perché allora siamo invitati ad avere la coscienza che la chiamata del Signore non è una chiamata a tu per tu con il Signore, ma è una chiamata a tu per tu mediata dalla barca di Pietro, dalla Chiesa. È lei che riconosce, è lei che ti dice vai in questa strada, vai in quest'altra, attraverso quei famosi direttori spirituali che ti dicono dove lo spirito soffia nella tua esistenza, per poter far sì che la tua chiamata sia una chiamata veramente, totalmente missionaria. L'altro aspetto che noi un po' dimentichiamo della nostra chiamata, quando Gesù finisce di parlare e dice a Simone: adesso prendi il largo e gettate le reti, prima di tutto prendi il largo. Noi che siamo chiusi parecchie volte nel nostro angolino della nostra bella famiglia, del nostro caro appartamento, bel caldo, mo dirai mica davvero che io vada ad annunciare il Signore con le parole e con la vita al mondo intero rischiando la mia esistenza. Non rischiamo più nella nostra vita per la fede. Diciamo: andate avanti voi missionari, andate avanti voi preti, voi religiosi e religiose, noi stiamo al caldo. No, no, il Signore chiede attraverso Pietro che tutti quanti noi, come popolo di Dio, prendiamo il là. Tu chi tutti in alto, ce l'eravamo dimenticati, e Giovanni Paolo II, alle soglie del terzo millennio, fa un documento proprio su questo: prendi il largo, calate le reti. Quel calate le reti per la pesca è ciò che di più antinaturale esiste nel mondo. Signore, sono un pescatore doc. Io pesco di notte, è di notte che i pesci abboccano. Di giorno, ma insomma, abbiamo provato tutta la notte e abbiamo preso nulla. Insomma, capiscilo, Signore, non chiederci l'impossibile, e invece sulla tua parola calerò le reti, sulla tua parola, non su altre considerazioni. Ti fidi del Signore nostro Gesù Cristo, trascendente nella tua vita e nello stesso tempo che è dentro alla barca della chiesa di Simone? Ci credi? Oppure per te sono delle considerazioni da salotto? No, no, il Signore ancora una volta ti dice: rischia tutto nella tua esistenza, nella fede cristiana, e allora sarai un pescatore, diversamente no. E le reti? Le reti ce ne sono di mille qualità. Per prendere dei pesci devi mettere delle reti a maglie piccole, non a maglie grandi dove i pesci piccoli possono passare. No, no, sei chiamato a prendere delle reti giuste nella tua esistenza, con quella rigidità che il Signore nostro Gesù Cristo, Maestro, ti dice nella esistenza concreta. Non puoi fare quel che vuoi, quando vuoi e come vuoi. Io sul Signore la penso così. No, no. Se sei cristiano, fai sì che il Signore e la tua esistenza nella Chiesa siano un tutt'uno, una comunione di vita profonda. È solo così che allora prendono una grande quantità di pesci, anzi, dice Luca, una enorme quantità di pesci, al punto che la povera barchetta di Simone affonda. E allora si chiama l'aiuto di un'altra barca, la chiesa, diciamo, di Roma, che chiede l'aiuto a un'altra chiesa, che so io, di Parma, di Modena, di Piacenza, di Reggio, di Milano, di Fidenza, di Firenze, eccetera. Le chiese che sono consorelle nella pesca miracolosa e che hanno bisogno di aiutarsi vicendevolmente le une e le altre, né più né meno come le famiglie in una comunità parrocchiale hanno bisogno di aiutarsi le une e le altre, né più né meno come le persone hanno bisogno di aiutarsi le une e le altre. E non di chiudere porte, e non di sbarrare finestre. Perché? Ma perché io sono al sicuro. Tu ti arrangerai. Quante volte abbiamo pensato la nostra fede in questa prospettiva? E anche Pietro, quando vede questa pesca miracolosa, con le barche anche dei figli di Zebedeo, vanno a riva, finalmente cosa dice? Signore, sono veramente un uomo peccatore, come Isaia che era un uomo dalle labbra impure, allontanati da me. L'entrare in comunione davvero profonda col Signore ti fa scoprire un abisso di peccato. Ecco perché siamo chiamati allora a vivere in questa nuova prospettiva, a ricominciare una vita, a creare una vita nuova nella fede in Cristo. Tirate le barche a terra, non la sola barca, tirate tutte le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Tu cos'hai ancora nella tua tasca di privato, di intoccabile? Sei disponibile per il Signore che ti ha detto: tu chi in altum, prendi il largo, ti ha detto però di lasciare tutto. Sei disponibile a lasciare tutto? A rischiare la tua vita per il Signore? E a seguire non la sua idea, non i suoi valori, non i suoi detti soltanto o i suoi miracoli. Sei chiamato a seguire Lui, a seguire e fare esperienza di Lui, a fare sì che insomma Lui possa ancora oggi apparire non solo a 500 persone, dice la seconda lettura, come risorto, ma apparire come risorto al mondo intero, perché Lui è il Salvatore, Lui è il Redentore, Lui santifica la nostra esistenza. Ecco perché il Signore dice a tutti, oggi in modo particolare, a coloro che appartengono al popolo di Dio, venite dietro di me, dice il Signore, io vi farò pescatori di uomini.